Italia di Social Radio presenta Cinematica, sonidà e per il cinema, un programma ideato e condotto da Gianmarco Diana.
Ipiaie, amici ascoltatori e amiche di Cinematica, bentrovati per un nuovo episodio del nostro programma dedicato alle colonne sonore, alla library music, alla musica applicata in genere. Gianmarco Diana ai microfoni, in diretta e live dal Radio X Social Club in via San Lucifero a Cagliari. Bene, tantissimi contenuti e una sorta di speciale musicale dedicato a un grande personaggio della musica italiana, ma ne parliamo tra pochissimo. Andiamo a cominciare. Signore e signori, Miklós Rocha e la sua grande orchestra per il preludio e l'overture di The Power. Come potete sentire ancora in sottofondo, guidata da questa splendida partitura, da questo Gipsy Theme cosiddetto, che in qualche modo permeava come tema principale tutto il film. Stiamo parlando di The Power, film del 1968 basato sul romanzo di fantascienza omonimo scritto da Frank Robinson e girato negli Stati Uniti appunto nel 68. Prodotto da George Pal e girato da Byron Eskin, regista famoso anche per Lost Atlantis e altri film sempre sul genere, diciamo fantascienza o viaggio nella storia dell'umanità. Musiche appunto incredibili, sentite ancora cosa succede in sottofondo con questo cimbalom, questo strumento meraviglioso della tradizione ungherese ucraina appartenente alla famiglia dei salterii cosiddetti, ma anche dei dulcimer. Il discorso è sfaccettato e non voglio neanche cominciarlo, magari come vedete stiamo disseminando nel corso di diverse puntate di Cinematica alcuni riferimenti in cui questo strumento nel mondo del cinema e della televisione è stato davvero utilizzato ampiamente, soprattutto negli anni 60, diciamo, dopo il recupero, dopo la sua prima fase di vita all'interno delle orchestre classiche, ma stiamo parlando di compositori anche piuttosto importanti, da Bartok a Stravinsky fino a Debussy e Pierre Boulez, ma poi è stata utilizzata moltissimo appunto all'interno del cinema e della televisione grazie a questo suono che porta immediatamente a livello geografico verso i paesi dell'est europeo, e infatti fu utilizzata soprattutto, lo si chiamava il suono della guerra fredda, utilizzato nei film di spionaggio, James Bond e affini. Ma come vedete non solo, questo è un film di fantascienza e il suono si presta splendidamente grazie anche a una funzione diegetica del tema, visto che sui titoli di testa noi vediamo proprio lo strumentista che suona la parte di cembalom, quindi con un effetto davvero mozzafiato. Ma poi il tema, come vi dicevo, accompagnerà un pochino tutte le avventure del protagonista, il professor Gene Tanner, interpretato da George Hamilton, all'interno di questo interessante film di fantascienza. Ma lo strumento negli anni 60 fu utilizzato anche all'interno di interessanti produzioni pop. Ne è un esempio questo splendido singolo di Sonny & Cher. Sentite appunto che spettacolo, a parte il brano che è molto interessante, il brano scritto da Sonny Bono e arrangiato nonché condotto in orchestra dall'interessante lavoro di Harold Battiste, musicista e arrangiatore di colore molto attivo nell'ambito del pop americano degli anni 60. Little Man, singolo stampato dai nostri su ATCO Records nel 66 e contenuto poi nell'album ricompilatorio del 67 In Case You're In Love. In realtà è un pezzo nella produzione dei nostri piuttosto particolare, ma che ebbe un grandissimo successo, secondo solo al loro grande 45 giri I Got You Babe, che tutti conosciamo. Molto interessante appunto la storia, che tratta di un ragazzo troppo giovane che si innamora di una signora più grande di lui che non lo ricambia. Non so perché scelsero di ambientare il brano in questi paesi dell'est, visto appunto l'utilizzo importante dello strumento del cimbalo, ma anche in generale la scrittura piuttosto mitteleuropea, direi, di questo brano, e che appunto si stacca come stile dalla maggior parte dei brani dei nostri. Quindi, come vedete, ancora una volta l'utilizzo dello strumento in questione è stato veramente trasversale, dalla musica classica a quella contemporanea fino al pop e le colonne sonore e la televisione. Continueremo sicuramente ad ascoltare nelle prossime puntate altri estratti del passato e dell'immediato futuro, diciamo, dello strumento in questione, visto che alcuni compositori lo stanno riutilizzando in maniera molto intelligente e interessante anche in colonne sonore più recenti del cinema del presente. Bene, con questo adesso apriamo invece uno spaccato, un vero e proprio speciale. Mi ricollego al mio weekend appena trascorso in compagnia dell'amico e produttore Andrea Piras in quel di Milano per la presentazione del libro Mister Manà Manà, Piero Umiliani e la sua musica, appena presentato, scritto dall'amico Gianluca Tosi, è presentato appunto in questo weekend nell'ambito del Book City di Milano. al quale ho avuto il piacere di presenziare e di conoscere quindi un sacco di persone che non vedevo l'ora di conoscere, con i quali fino ad ora era stato solo un rapporto, diciamo, virtuale sui social. Quindi oggi fioccheranno le dediche, perché devo dire è stato un weekend davvero bello, e per ricompilare, per ripassarlo insieme in musica, andiamo ad ascoltare un po' di pezzi. Allora, questo è un primo brano di Piero Umiliani, sotto uno degli svariati pseudonimi che utilizzava all'interno delle produzioni di Library Music. In questo caso lo pseudonimo era quello di Rovi. Il disco è uno dei più belli che il nostro ha fatto, e questa prima dedica è per l'amico e autore del libro Gianluca Tosi. Questa è Proposal. Allora, partiamo alla grande. Proposal, il brano che apre il disco Piano Fender Blues, edito da Piero Umiliani sulla propria etichetta, la Liuto Records. Scusate, questo è edito su la Omicron, un'altra delle label di sua proprietà, come a livello di edizioni, sul numero di catalogo LPS 0031 nella serie Background Music Series numero 2, registrato ovviamente nello studio personale di Piero Umiliani, il Sound Workshop Studio di Roma. Non abbiamo i nomi degli strumentisti, anche se possiamo immaginare essere i soliti noti del giro di Piero Umiliani e di altri compositori del giro, in questo caso romano, anche se sappiamo che il nostro è ovviamente fiorentino di nascita. Il brano in questione, Proposal, gira, come riportano le note di copertina dell'album, per pianoforte, pianoforte elettrico Rhodes, Moog, basso elettrico, batteria, tamburello e organo Eminent. Prima volta che sento di questo organo qui, molto interessante. Tempo di rock moderato. Un disco che lo stesso Piero nelle note di copertina definisce come un musico adatto per musica moderna e di ascolto, però senza riempire eccessivamente a livello timbrico il suono. Appunto, uno dei dischi più belli del suono delle Library di Piero Umiliani, che comunque è conosciuto universalmente più per le sue colonne sonore che per le Library, anche se il mercato ormai sta andando tantissimo anche verso un recupero massiccio dei dischi di sonorizzazione e di Library Music, appunto. Tra i personaggi presenti all'incontro, anzi come vero e proprio moderatore dell'incontro, ho avuto finalmente il piacere di dare una stretta di mano al grandissimo Max Privitera, direttore della rivista colonnesonore.net, con la quale collaboro già da diversi anni, ma con il quale non era ancora capitata, diciamo, l'occasione, data la distanza geografica e gli impegni, di incontrarci. È stato un bellissimo incontro anche quello con Massimo Privitera. A lui voglio dedicare un pezzo dalla produzione del Piero Umiliani Western, e allora andiamo ad ascoltare They Call Him Django.
They call him Django, a man of high degree, a man of honor, he was a friend. They call him Django, A coward gunned him down. I won't rest easy until that coward is found. Every town and country I'll search until I find a trace. Soon there'll be nowhere left that he can show his face. Then revenge will be mine when I have found his trail. That coward won't even be safe behind those bars in jail. I'll kill for Django and for his memory. He was my father, a man of high degree. Every town and country I'll search until I find a trace. Soon there'll be nowhere left that he can show his face. Then revenge will be mine when I have found his trail. That coward won't even be safe behind those bars in jail. I'll kill for Django and for his memory. He was my father, a man of high degree. They call him Django.
They Call Him Django, la canzone tratta dal film Il figlio di Django, girato nel 1967 in piena febbre appunto del western italiano, o come si suol dire da parte americana, con disprezzo tra l'altro, spaghetti western, forse perché gli abbiamo spaccato il culo nell'interpretare il western, probabilmente ci sono rimasti un po' male. Comunque, Il figlio di Django, diretto nel 67 da Osvaldo Civirani, che è stato tra l'altro uno dei registi più interessanti nel genere. La colonna sonora stampata dalla GDM nella mitica Hillside Series, appunto la serie che si occupa di tutte le colonne sonore, di tantissime delle colonne sonore legate al genere western italiano, nel quale anche il nostro Piero Umiliani con 16 titoli è stato bello attivo. C'è da dire che la maggior parte di essi sono però inediti, a parte questa bella appunto edizione espansa di Il figlio di Django. Abbiamo ascoltato la canzone nella versione dell'album, con la musica scritta da Piero e il testo scritto da Carol Danell, che è una compositrice, autrice americana che era attiva anche in Italia, e nella versione album appunto, interpretata tra l'altro dalla voce di John Balfour, che era un cantante di questi, lo stesso che in realtà si ricorda giusto per qualche interpretazione legata ai film di genere. Tra l'altro, a brevissimo, proprio per Natale, verrà pubblicato anche il dizionario definitivo delle musiche legate, dei compositori legati allo spaghetti western, proprio redatto dall'amico Massimo Privitera, ma ne riparleremo in maniera più approfondita nella prossima puntata. E arriviamo al terzo personaggio incredibile di questo lotto di incredible people che l'amico Gianluca ha riunito al tavolo per presentare questo libro. Sto parlando di Mr. Right Tempo, Easy Tempo in persona, Mr. Mad on Jazz, Rocco Pandiani, l'uomo senza il quale probabilmente la febbre per le colonne sonore non sarebbe mai ripartita. E allora, nel giorno del suo compleanno, io voglio dedicargli esattamente questa canzone. Da 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 allora, dedicata all'amico Rocco Pandiani e anche all'amico Andrea Pilas, che so quanto ama questo brano. Lui e lei, He and She, Piero Umiliani e la sua grande orchestra, con Alessandro Alessandroni e Giulia De Mutis Alessandroni alle voci. Un brano, uno dei più belli, devo dire, della produzione di Umiliani, anche che coinvolgono le splendide voci di Alessandroni, la De Mutis e i cantori moderni presenti. L'ensemble vocale più presente e appassionante delle produzioni italiane degli anni 60 e 70. Un brano contenuto, tra l'altro, all'interno delle musiche composte da Piero Umiliani per il film La legge dei gangsters, diretto nel 69 da Ciro Marcellini, scritto e sceneggiato da Marcellini con Piero Regnoli, per la produzione di Roberto Loyola, interpretato da Klaus Kinski, Franco Citti e altri interessanti attori italiani e non, Marcel Poli, insomma dei classici, diciamo, dei film di gangster e polizieschi del periodo. Film un po' particolare, tra l'altro non malaccio, lo trovate anche integrale su YouTube se volete farvi un giro. Interessante anche il fatto che delle musiche in realtà poi assemblate per questa colonna sonora, che stampò originariamente Piero, stampò sulla sua stessa etichetta Omicron nel 69 con una selezione di 10-12 brani, e che poi appunto Rocco Pandiani ha ristampato per primo nel 98 nella sua Easy Tempo in album e CD con il numero di catalogo ET 920 e 914, e che in qualche modo è stata poi ristampata anche in maniera più recente da tantissime altre etichette. Dicevo che la musica composta e assemblata in questo disco in realtà spesso neanche compare nel film, ma questo è un discorso che abbiamo già affrontato altre volte. Sappiamo che spesso il compositore scriveva e registrava una quantità di musica che poi non veniva assolutamente utilizzata, ed ecco, e questo è quello che rende le ristampe espanse più recenti così ricche e così goduriose per noi appassionati. Ma appunto la Easy Tempo di Rocco Pandiani, dicevo, è stata sicuramente un'etichetta fondamentale che appunto tra la metà degli anni 90 e i primi anni del 2000 ha ristampato per prima in tempi non sospetti una serie di numeri fondamentali del catalogo italiano. E non solo Piero Umiliani, ma c'è un altro grande Piero delle colonne sonore italiane, il cui lavoro è stato seguito con passione dal grande Rocco Pandiani. Sto parlando di Piero Piccioni e di uno dei suoi lavori migliori, anche uno dei miei preferiti. Parlo della colonna sonora per il film Colpo rovente. Andiamo ad ascoltare i main titles in questa suggestiva alternative take dal vivo. Thank you. splendida, delirante versione dal vivo registrata con l'orchestra, la grande orchestra di Piero Piccioni all'Auditorium della RAI di Roma e con Gianni Basso, sassofono tenore in evidenza, come potete sentire ancora sotto di noi. I cantori moderni di Alessandroni, la grande orchestra di Piero Piccioni, per la colonna sonora del film Colpo Rovente, diretto da Piero Zuffi nel 70, film molto interessante, un poliziesco drogatissimo, come noterete se andrete alla visione del film, prodotto dallo stesso Roberto Loyola, come potete notare, uno dei nostri produttori preferiti sicuramente di film di genere in Italia, film ricordato anche perché si dice del primo, comunque uno dei primissimi film in cui appare una splendida mora, in questo caso Barbara Boucher, nei panni di Monica Brown. Famoso il film anche per il cameo di Carmelo Bene nei panni di questo personaggio lisergico e violentissimo. Il grande Carmelo Bene non ha rinunciato neanche all'apparizione in uno dei film di genere più interessanti. La colonna sonora stampata nella mitica serie RCA Original Cast nel 1970 è un oggetto volante per i collezionisti, vale un casino di soldi chi ha le stampe originali. Chi non ce li ha si è accontentato, tra virgolette, della splendida ristampa appunto di Rocco Pandiani, la Easy Tempo, nel 99, sia in doppio album che in CD, ma poi sono invece i sudcoreani, più recentemente la Beatball Records, ad aver ristampato la colonna sonora in vinile, mi dicono in buona qualità, quindi attenzione per voi collezionisti che la volete a tutti i costi in vinile, visto che l'edizione Easy Tempo credo sia ormai introvabile, potete rivolgervi ai sudcoreani per l'acquisto di questa colonna sonora. E continuiamo, chiudiamo e salutiamo Rocco Pandiani con questo piccolo special dedicato, lo chiudiamo in questo modo, perché la sua Rai Tempo Classics, prima di cominciare a ristampare colonne sonore, si è dedicata a un altro aspetto fondamentale che è della musica italiana, è legatissimo alla musica per il cinema, come abbiamo visto anche qui in queste quattro stagioni di Cinematica, il jazz italiano, un suono che in pochissimi anni è passato da una timida imitazione dei maestri americani a un suono invece veramente particolare e quasi originale, possiamo dire. Ne è un esempio un bellissimo disco a nome della coppia Cici Santucci e Enzo Scoppa, Santucci Scoppa Group, registrato per la mitica etichetta italiana Dire negli anni 70 e dal titolo On the Underground Road. Andiamo ad ascoltare il brano, poi ne parliamo più diffusamente e capiamo anche perché Piero Umiliani è coinvolto anche in questo progetto. Il brano si chiama programmaticamente Barbagia. E allora, conosco da anni il complesso di Santucci e Scoppa e ho apprezzato tanto l'affiatamento, il rigore, la fantasia. Quando proposi questa serie di registrazioni, chiesi loro dei temi incisivi, non volutamente astrusi, tanto per fare i moderni, una ritmica ricca e aggiornata, varietà di atmosfere e soprattutto assoli brevi. In cambio ho dato tutto il necessario per le prove, le esecuzioni, il mixaggio, senza limiti di nessun genere. in modo che ogni pezzo si considerasse finito solo quando gli autori lo valutassero tale, prescindendo dal tempo occorrente. Il tecnico del suono ha collaborato personalmente nel curare tutti i possibili effetti. Al giorno d'oggi non possiamo più ignorare che la musica nasce all'uscita dell'altoparlante di riproduzione e non dalla bocca degli strumenti. Non voglio giudicare i risultati, tuttavia mi considero corresponsabile perché ho seguito, divertendomi un mondo, tutto il lavoro dalla prima all'ultima nota. Nell'unità stilistica che si avverte in tutte e 10 le esecuzioni, credo sia facile rintracciare le inevitabili reminiscenze: Davis, Coleman, Coltrane, perfino Sergio Mendes. Ma c'è, in Barbagia, qualcosa di autenticamente nostro, cioè un tema folcloristico sul classico tempo di 6/8 eseguito da uno strumento tipico sardo, che sia l'inizio di un nuovo discorso su un jazz italiano originale. Piero Umiliani. Queste sono le parole scritte da Piero Umiliani nel retro di copertina di questo interessante e splendido disco a nome Cici Santucci e Enzo Scoppa Group, ovvero On the Underground Road, stampato originariamente nella serie dei mitici 10 dischi, quelli con i numeri in copertina della Dire, stampati tra il 68 e il 73, se non ricordo male, il numero 10 con il titolo L'inizio di un nuovo discorso su un jazz italiano originale. Insieme a Cici Santucci alla tromba, arrangiatore del disco, e a Enzo Scoppa al sax tenore, compositore dei brani, abbiamo il basso di Bruno Tommaso, le percussioni alternate di Bruno Biriaco, Gege Munari e Roberto Podio, l'organo di Joel Frando Kembrack, questo proprio mi mancava, devo dire la verità, e appunto in sala d'incisione con il tecnico Francesco Melloni e l'altro tecnico Claudio Budassi, nomi che siamo abituati a leggere appunto sui dischi registrati da Piero Umiliani nel suo studio Sound Workshop, abbiamo lo stesso Piero Umiliani in cabina di regia che in qualche modo ha prodotto e supervisionato l'intero lavoro di Santucci e Scoppa, esprimendo queste belle parole sul brano che abbiamo ascoltato, un brano veramente particolare in cui su un tipico andamento appunto in 6/8 abbastanza frequente nelle soluzioni dei jazzisti di quel periodo, siamo nei primi anni 70, nel 71, viene innestato questo tema suonato con le Launeddas, purtroppo non è specificato da chi, se dallo stesso Enzo Scoppa o se è uno dei percussionisti a occuparsi, ma io credo che si tratti di Scoppa, il sax tenorista della band. Chiederò lumi a magari a qualche amico, anche penso a uno come Claudio Loi, un giornalista molto ferrato nell'argomento jazz e Sardegna, sicuramente spero di ricevere delle risposte più sicure da lui. In ogni caso ci siamo goduti questo pezzo, è un altro dei percorsi, dei tasselli musicali di Piero, che concluderei in questo caso con il riferimento last but not least alle altre due amiche che ho avuto il piacere di conoscere in occasione della presentazione del libro, ovvero le figlie del compositore Piero Umiliani, Alessandra ed Elisabetta Umiliani. A loro voglio dedicare un classico del padre nella versione un pochino più moderna, registrata in quintetto insieme a Paolo Fresu, Giampaolo Ascolese e appunto Giovanni Tommaso, scusatemi, e alla voce c'è proprio la nostra Alessandra Umiliani. Questa è Gasman Blues. Da ba da ba da 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 il classico Gasman Blues dalla colonna sonora dei Soliti Ignoti per questo inedito quintetto formato dallo stesso Piero Umiliani al pianoforte, all'organo, Paolo Fresu alla tromba, Gianpaolo Ascolesi alla batteria e Giovanni Tommaso al contrabbasso, con la voce di Alessandra Umiliani. Un disco registrato nel 91 negli studi della CAM e stampato sulla stessa liuto di Piero Umiliani. È stato, dicevo, molto piacevole conoscere Alessandra ed Elisabetta. Entrambe hanno raccontato dei piacevoli aneddoti. Ad esempio Alessandra ha raccontato di quanto fosse tesa per dover entrare in studio a registrare con dei mostri sacri del jazz, come il padre stesso, voglio dire, ma il padre era quello con cui era abituato a suonare le canzoni, a provarle al pianoforte a casa. Invece entrare in studio con tali jazzisti chiese quindi alla sua insegnante di canto, una certa Edda Dell'Orso, di poterla accompagnare in studio per darle, insomma, un pochino di sicurezza. E così Edda fece, la seguì un pochino nelle performance, nelle esecuzioni di queste session, che tra l'altro poi Alessandra ha ricordato essere poi più belle e tranquille di quanto previsto all'inizio, e di aver lavorato in maniera molto rilassata, a volte anche con dei buona la prima, come si suol dire. Bene, con questo chiudiamo la parentesi. Vi invito, ovviamente, voglio approfittare per salutare anche Daniele Magni e Emanuele Cavenaghi di Blockbuster Edizioni, che hanno curato la stampa ed edizione del libro, molto interessante. Vi invito quindi a cercare su blockbuster.com tutte le informazioni per acquistare questo libro. E ci spostiamo, rimaniamo in Italia negli anni 70. Questa è Sortilegio. Stile sognante e malinconico che ben conosciamo dalle colonne sonore italiane dei 60 e dei 70. Stiamo ascoltando Sequenza M12 dal film Sortilegio, film particolare, maledetto, mai uscito sul mercato, girato tra il 69 e il 70 da Nardo Bonomi, interpretato addirittura da Marco Ferreri e Erna Schürer, e di ambientazione sicuramente molto particolare, appunto legato alla magia nera, eccetera eccetera. La colonna sonora con le musiche del maestro Silvano Dauria non era mai stata stampata, è stata registrata negli anni 70, nel 74 in particolare, con una piccola orchestra nello studio E della RCA di Roma. Abbiamo ascoltato appunto questo brano nel quale lo stesso maestro Dauria suonava il pianoforte. Una sequenza sicuramente nostalgica e abbastanza smooth come atmosfera. Questo sempre per quanto riguarda il catalogo della Four Flies Records, l'etichetta romana guidata da Andrea Fabrizi e Pierpaolo De Santis, che come sempre ringrazio e saluto da questa sede per la fattura pregevole dei loro vinili e per lo splendido lavoro di ricerca che noi si stanno conducendo su materiali veramente particolari, sia nell'ambito delle colonne sonore che delle library. Ne è un esempio anche il secondo lavoro che andiamo ad ascoltare. Questo è il tema di Susi numero 3 nella versione Fischio di Alessandro Alessandroni. l'inconfondibile fischio del maestro Alessandro Alessandroni, in questo caso impegnato anche nel ruolo di compositore, arrangiatore e direttore d'orchestra per le musiche del film Sangue di Sbirro, un poliziesco di cui abbiamo già parlato qui su Cinematica, diretto nel 76 dal grande Alfonso Brescia. Film interessante anche dal punto di vista musicale. La colonna sonora fu stampata per la prima volta sempre dalla Escalation, legata in qualche modo ad Andrea Fabrizi, uno dei due uomini appunto dietro la Four Flies, e questa volta in vinile 180 grammi con un brano inedito anche in questo splendido vinile della Four Flies appena stampato, registrato da Sergio Marco Tulli presso l'Ortofonic Recording Studio di Roma nel novembre del 76. Alcuni musicisti dell'orchestra, i solisti, sono noti. Abbiamo sentito in azione Silvano Chimenti, la sua morbidissima chitarra elettrica proprio in questo brano. Un altro dei solisti d'eccezione, altri due dei solisti d'eccezione di questa colonna sonora sono Enrico Pierannunzi al piano e al piano elettrico e il grandissimo Dino Piana al trombone. Bene, entriamo nell'ultima ufficiale parte di Cinematica. Abbiamo ad ascoltare ancora due brani e qualche altro special di mezzo. Vi avevo detto che non avevamo esaurito il discorso cimbalo, ma allora andiamo ad ascoltare un ultimo estratto contenente questo bellissimo strumento, però questa volta una colonna sonora tratta dal film Del Presente. Questa è l'orchestra di Alexandre Desplat per il film The Golden Compass. Il brano è Rescuing the Children. E allora un brano in battuta molto, in dinamica molto bassa, questo Rescuing the Children, con un uso decisamente più morbido dello strumento in questione rispetto all'uso violentissimo che abbiamo sentito nel brano di apertura di Miklos Rocha, ad esempio, ma anche nell'utilizzo in senso pop nel brano di Sonny & Cher. Comunque un brano molto interessante, tutta una colonna sonora interessante, quella composta da Desplat per il film The Golden Compass, uscito da noi come La Bussola d'Oro, diretto nel 2007 da Chris Wales, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Philip Pullman e primo volume della trilogia Queste Oscure Materie. Un film, diciamo, fantastico, di avventura, interpretato tra l'altro da attori di tutto rilievo, dalla bellissima Dakota Blue Richards a Nicole Kidman, da Eva Green a Sam Elliott, da Christopher Lee a Simon Bike Marney. Insomma, un film molto interessante, adatto per grandi e piccini, e una colonna sonora orchestrale abbastanza tipica dello stile di Desplat, del quale devo dire riconosco spesso degli spunti interessanti, sia da un punto di vista neoclassico, sia del richiamo all'arrangiamento di alcuni grandi compositori italiani che lui stesso ha dichiarato di amare, uno su tutti, Nino Rota, che devo dire fa spesso capolino a livello di atmosfere nelle produzioni, nelle partiture del nostro Desplat. Bene, allora adesso andiamo ad ascoltare nell'ordine un dialogo e un brano musicale tratto da un film col quale andiamo a chiudere la puntata. Il film in questione è La Grande Bellezza, uno dei film più riusciti, credo, del regista Paolo Sorrentino, girato nel 2013 con una buona storia legata anche allo sviluppo sul mercato americano di questo film, e con un discorso molto interessante legato proprio alla musica, al discorso musicale che Sorrentino svolge sul film, con questo riuscito amalgama di musica sacra e profana, potremmo dire. visto che a fianco a compositori di musica sacra sia del passato che del presente, quindi sacra contemporanea, compare poi invece una serie di DJ e produttori di bassissima lega, o comunque insomma di quelli che in questo momento sono i produttori del momento, quelli che in realtà vendono milioni di dischi, chiamiamoli così, anche se ormai non credo che si possa parlare di dischi. Quindi avete presente benissimo l'utilizzo del remix di Raffaella Carrà, piuttosto che di Muove la colita e queste robe qui all'interno delle scene festose sulla terrazza, così come moltissimi brani di compositori contemporanei, penso a Lang, a Taverner, ma anche a Plotinus per esempio, cioè vengono utilizzati brani di musica sacra del passato, assolutamente antica possiamo dire. In questo modo appunto il regista dice di aver restituito secondo lui quello che è il senso della città romana, ovvero la caratteristica di combinare il sacro e il profano, la città dove abbiamo il Vaticano, il centro della Chiesa Cattolica, ma anche il mondo profano che lavora sotto quel Vaticano. E questo è il motivo della spiegazione della musica, secondo me riuscitissima, all'interno di questo film di Sorrentino. Poi possiamo aprire tutti i discorsi che volete, c'è chi lo odia, c'è chi lo ama, c'è chi lo trova palloso, c'è chi lo trova fighissimo. Questo è anche il bello del cinema, che non è per forza univoco. Quindi detto ciò, vi saluto prima di far partire il dialogo, un po' lungo ma ne vale la pena secondo me di ascoltarlo, perché è uno dei momenti più belli del film. Voglio dedicarlo infatti a mia moglie, perché è una delle scene che amiamo di più insieme, e anche perché è una donna splendida che mi sostiene in tutto quello che faccio. Quindi detto ciò, vi do appuntamento con le repliche a giovedì alle 15, scusatemi, domenica alle ore 20, più il podcast disponibile da domani sera. Love love bang bang, beccatevi questo dialogo e poi andremo ad ascoltare in chiusura e dopo il dialogo uno splendido tema del compositore J.K. Tavener, The Lamb, nella esecuzione di The Choir of the Temple Church of London, di Holst Singers e la English Chamber Orchestra, diretta da Stephen Layton. Buon divertimento finale. Saluti da Gianmarco Diana.
Questa generazione di giovani mi fa orrore. Mantenuti per anni da questo Stato, appena scoprono di avere due neuroni, prendono e vanno a studiare, a lavorare in America, a Londra, fregandosene di chi li ha mantenuti. Beh, non hanno nessuna vocazione civile. Io da ragazza a lettere occupata grondavo vocazione civile.
Tu grondavi vocazione civile?
Sì, perché?
Lasciamo perdere.
Ma che ne sai tu? Tu in quegli anni eri a Napoli a fare il vitellone insieme alle ragazzette borghesi e a scrivere il tuo unico romanzetto.
Una grande storia mi passava accanto e io non me ne accorgevo.
Scusa, romanzetto? Ma ha segnato la storia della letteratura italiana, lo chiami romanzetto?
Posso confermare che Geppe e la vocazione civile non sono mai andati tanto d'accordo. Lui era pigro, l'altra iperattiva.
Ma dai, Romano, piantala di fare sempre le fuse al tuo idolo, sei patetico. L'apparato umano era un libro limitatissimo, frivolo e pretenziosetto come il suo titolo. E questo Geppe lo sa benissimo, e tant'è vero che ha evitato di scrivere altro.
Scusa, e tu invece?
Io ci ho provato a cambiare le cose con la letteratura.
Sì,
io ho scritto 11 romanzi di impegno civile, sì. E il libro sulla storia ufficiale del partito.
Hai dimenticato la collaborazione ai testi di Guerreale, come si chiama?
La fattoria delle ragazze si chiama.
Guardate che l'esperienza della televisione è molto formativa e quando mi invitano io ci vado sempre. Io mi sporco le mani, io sperimento, provo, io non passo la vita a fare la snob.
Senti un po', stai dicendo che un romanziere impegnato ha una sorta di vantaggio, diciamo, di salvacondotto rispetto al romanziere che si occupa, che ne so, di sentimenti.
Ma certo che sta dicendo.
Bedina,
questo.
La causa, certo, per la quale uno impegna la propria vita non è secondaria. Metti l'importanza di costruire una famiglia, di dedicarsi con sacrificio e impegno quotidianamente all'educazione dei ragazzi. Io e Eusebio abbiamo 4 figli, facciamo insieme un percorso, progettiamo. Io faccio i salti mortali per essere madre e donna, ma alla fine della giornata sento che sono stata utile, che ho fatto qualcosa di interessante, di importante.
E noi invece che non abbiamo figli, secondo te dovremmo accarezzare l'idea del suicidio?
Ma non parlo di te, naturalmente.
Parla di me.
Dadina, lo sai quanto ti stimo, no? Tu sei una donna cazzuta.
Usi cazzuta in uno dei tuoi 11 romanzi?
Sì, uso la parola cazzuta nei miei romanzi. Ci provo ad essere moderna.
La modernità cazzuta.
De gustibus. Quante certezze, Stefania. Non so se invidiarti o provare una forma di ribrezzo.
Sì, ho delle certezze. Ho 53 anni.
Portati benissimo.
Ho 53 anni, ho sofferto, mi sono rialzata e adesso ho imparato molte cose dalla vita. Bene, vedo che non ribattete più, finalmente.
Stavo bevendo, perché?
Stefano, non ribattiamo perché ti vogliamo bene, non ti vogliamo mettere in imbarazzo, ma insomma tutte queste vanterie, tutta questa ostentazione seriosa di io, questi giudizi sprezzanti tagliati con l'accetta nascondono una tua fragilità, un tuo disagio e soprattutto una certa serie di menzogne. Noi ti vogliamo bene, ti conosciamo, certo conosciamo anche le nostre menzogne, ma proprio per questa, a differenza tua, finiamo per parlare di vacuità, di sciocchezzuoli, di pettegolezzi, proprio perché non abbiamo nessuna intenzione di misurarci con le nostre meschinità.
Ma di che menzogne stai parlando? Tutto quello che ho detto è vero, è come sono, è quello in cui credo.
Ti prego, mi vanto di essere un gentiluomo, non mi fa crollare l'unica certezza che ho.
No, 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 no. Adesso tu per favore mi dici quali sarebbero le mie menzogne e le mie fragilità, bello mio. Io sono una donna con le palle, parla, avanti, su, parla.
Su donna con le palle crollerebbe qualsiasi gentiluomo. Stefa, l'hai voluto tu, In ordine sparso. La tua vocazione civile ai tempi dell'università non se la ricorda nessuno. Molti invece ricordano personalmente un'altra tua vocazione che si esprimeva a quei tempi, ma si consumava nei bagni dell'università. La storia ufficiale del partito l'hai scritta perché per anni sei stata l'amante del capo del partito. I tuoi 11 romanzi pubblicati da una piccola casa editrice foraggiata dal partito, recensiti da piccoli giornali vicini al partito, sono romanzi rilevanti, lo dicono tutti. Questo non toglie che anche il mio romanzetto giovanile fosse rilevante, su questo ti do ragione. La tua storia con Eusebio. Ma quale? Eusebio è innamorato di Giordano, lo sanno tutti, da anni. Pranzano tutti i giorni da Arnalda al Pantheon, sotto all'attaccapanni, come due innamoratini, sotto alla quercia. Lo sanno tutti e fate finta di nulla. L'educazione dei figli che tu condurresti con sacrificio, minuto per minuto. Lavori tutta la settimana in televisione, esci tutte le sere, pure il lunedì, quando non si manifestano neppure gli spacciatori di popper. I tuoi figli stanno sempre senza di te, pure durante le vacanze lunghe che ti concedi. Poi hai, per la precisione, un maggiordomo, un cameriere, un cuoco, un autista che accompagna i ragazzi a scuola, tre babysitter. Insomma, come e quando si manifesta il tuo sacrificio? Queste sono le tue menzogne, le tue fragilità. Stefano, madre e donna, hai 53 anni, è una vita devastata, come tutti noi. Allora, invece di farci una morale, di guardarci con antipatia, dovresti guardarci con affetto. Siamo tutti sull'orlo della disperazione, non abbiamo altro rimedio che guardarci in faccia, farci compagnia, pigliarci un po' in giro. Oh no.
Thank you.
Cagliari Social Radio vi ha presentato Cinematica, suoni da e per il cinema, un programma ideato e condotto da Gianmarco Diana.